La pubblicazione di quello che ha rappresentato per tanto tempo il grande inedito giovanile di Antonio Rosmini è abbastanza recente. Nel 2003, curato da Mario Daddio, è apparso per l'edizione nazionale critica delle opere edite ed inedite di Antonio Rosmini un corposo volume di circa 900 pagine che racchiude sotto il titolo di Politica Prima gli scritti del Roveretano che vanno dal 22 al 25. Nello stesso volume troviamo in appendice i frammenti della filosofia della politica, scritti come è noto nel biennio milanese che va dal 1826 al 1827. Nel presente corso vorremmo trattare di questi scritti giovanili di Antonio Rosmini. Innanzitutto vorremmo dividere la nostra trattazione in tre parti. Nella prima, mettere in luce in generale i problemi della politica giovanile rosminiana, cioè quali sono le direzioni che questa politica mette in essere e che poi saranno sviluppate nel pensiero maturo di Antonio Rosmini. Mentre nella seconda parte vorremmo trattare il tema della politica roveretana e nell'ultima parte trarre anche le conclusioni, ma soffermarci sulla politica milanese, sul periodo milanese. Prima della pubblicazione di quest'opera da parte di Mario Daddio, il punto di riferimento, fino quindi al 2003, per il tentativo di ricostruzione degli scritti politici giovanili di Rosmini, è stata l'opera politica roveretana ritrovata dal Nicola, da un manoscritto rinvenuto a Stresa fra le carte rosminiane. Lo stesso Nicola curò due stesure. Una prima trascritta in poche copie dattilografate ed un'edizione litografata dal titolo Antonio Rosmini, opere inedite di politica. Poiché si trattava di una ampia ma incompleta raccolta di materiali, si può dire ancora che comunque questi scritti rosminiani siano rimasti inediti. Una prima traccia ci viene data inoltre da un altro scritto, sempre di Nicola, che riporta in qualche modo i frammenti di questa politica giovanile di Rosmini. Inoltre è interessante vedere come anche il Paoli, quando pubblica della naturale costituzione di una società civile, riprenda questi frammenti di politica giovanile di Rosmini. Ci sono anche diversi studi, fra cui si segnalano per importanza, anche se possono sembrare datati, gli studi rosminiani di Solari, che nel suo testo, appunto intitolato Studi rosminiani, tratta in due parti la formazione del pensiero politico in Rosmini. Ecco, spesso il progresso di una filosofia sembra svolgersi nel segno di continui ricominciamenti e ripetizioni creatrici, che normalmente si fanno strada attraverso vivaci contrasti. E questo forse è il segno che meglio contraddistingue gli scritti giovanili di filosofia della politica di Antonio Rosmini. Di essi è stata iniziata una nuova lettura quando ci si è resi conto del peso che ha avuto nel pensiero del loro autore, almeno fino verso ai 30 anni, la cultura della Restaurazione. Dare uno sguardo a quelli che sono gli albori della filosofia pratica, l'espressione rosminiana, appunto del Roveretano, ci aiuterà a comprendere meglio non soltanto il contesto socioculturale nel quale Rosmini giovane vive, ma anche a intravedere quelle che sono le istanze da cui il suo pensiero prende avvio. In filigrana sarà dunque possibile cogliere le esigenze da cui tutta la sua speculazione filosofica muove. Ci renderemo conto così che il suo è un pensiero ancorato al reale, lucido, disincantato, lontano da ogni forma di astrattezza, che cerca innanzitutto di comprendere il proprio tempo. Ed è proprio questo il tentativo della filosofia della politica di Rosmini, interpretare il proprio tempo. compito che a ben vedere ogni seria meditazione che non voglia ridursi ad un mero esercizio teorico non può eludere. Nel suo pensiero politico confluiscono voci diverse. Non soltanto elementi tradizionali esercitano su di lui un benefico influsso, ma anche suggestioni contingenti e moderne. Queste vengono messe a frutto nel suo discorso politico. La stessa polemica antilluminista non ha, Erosmini, soltanto un valore negativo. Essa, all'interno di un inevitabile contrasto, assume le movenze di un confronto che implica anche l'assimilazione. Proprio perché gli argomenti rifiutati non vengono mai respinti senza un rigido rifiuto o una fredda opposizione, perfino nell'asprezza di alcune polemiche si avverte uno stato d'animo aperto. Il filosofo non si sofferma sul mondo umano, sulla storia e sui mali della società con l'intento di additare il contrasto con un mondo diverso e migliore. Al contrario, un vivo interesse speculativo per il mondo spinge Erosmini a studiare la scienza della politica con evidente passione e con l'ausilio di una preparazione specifica, informata sin nei dettagli di legislazioni antiche e moderne, di eventi storici e politici, di dati economici e statistici. Solari, a questo proposito, curando, ci dice che Rosmini è attaccato al suo tempo. Ma Piovani chiarisce meglio questa questione. Nel suo testo La teodicea sociale di Antonio Rosmini, egli scrive: la meditazione sulla vita politica non è un mezzo per un fine esortativo, ma documenta una sincera volontà di capire in che modo le società civili nascano, vivono, progrediscono, tramontino. Ecco, Rosmini cerca di comprendere il proprio tempo e di comprendere come le società civili nascano, tramontino. È un tentativo di attraversare il proprio tempo e ricondurlo a quell'origine, per comprenderne in particolare tutte le movenze. Forse niente come la filosofia politica di Rosmini è dunque attaccata alla realtà. I molti studi sulla politica rosminiana hanno contribuito non solo ad illuminare la dinamica evolutiva della meditazione politica di Rosmini, considerata nel suo insieme, ma anche la profonda unità che ad ogni tappa fondamentale di questa evoluzione si stabilisce tra la filosofia politica ed altri fondamentali aspetti del filosofare rosminiano. È stato così evidenziato che chi, come Croce, ha parlato di Rosmini come di un pensatore interamente sordo alla storia e alla politica, non ha colto nel segno. Non ha colto nel segno allo stesso modo di quanti hanno tentato uno smembramento del pensiero rosminiano, inquadrandolo in una prospettiva kantiano-neoidealistica. In effetti, se si guarda il pensiero del Roveretano nel suo insieme, la centralità della problematica gnoseologico-metafisica è indubitabile, non può essere messa in discussione. Ma questo non significa che Rosmini non abbia avuto a cuore un interesse per la società, per la storia, per la morale, per la politica, per il diritto e l'economia, cioè per i molteplici ambiti nei quali si dispiega l'agire umano. In sostanza, che la filosofia politica abbia un peso rilevante nel variegato e nello stesso tempo fortemente unitario itinerario speculativo del Rosmini è un fatto innegabile. Anzi, come tenteremo di dimostrare in questo nostro corso, è proprio negli scritti giovanili di filosofia politica che si può trovare il punto da cui si dipartono tutte le principali linee speculative del pensiero rosminiano maturo. In questo senso, delimitare i confini della politica de Rosmini è compito arduo. Essa sfugge a tutte le definizioni schematiche. Non riesce a coincidere con precisione con nessuna delle tendenze prevalenti nel periodo risorgimentale. Inoltre, muoversi sul territorio della teoria e della pratica e in particolare di quel crocevia rappresentato dalla filosofia della politica, spinge ad andare in profondità, a sondare il terreno in cui la filosofia della politica e l'intera filosofia rosminiana affondano le loro radici. Quello dell'antropologia, vero e proprio cuore del sistema rosminiano, in cui tutto s'annoda, come scrive Rosmini, e in cui si incontrano riflessione gnosiologico-metafisica e riflessione etico-politica, le due grandi regioni del filosofare rosminiano. La verità, afferma provocatoriamente Piovani, è che non esiste un pensiero politico del Rosmini, o per meglio dire, non esiste come qualcosa di autonomo. La politica di un grande filosofo si mostra sempre eteronoma. Chi sa cogliere tutte le relazioni tra i diversi aspetti della vita deborda necessariamente dalle particolari posizioni politiche. Continua Piovani, le formule coniate dalle parti politiche non possono, per la loro parzialità, contenere un pensiero aspirante alla totalità. Lo spirito degli scritti politici è dominato da preoccupazioni che non si esauriscono nella politica e nella giuridica. I Rosmini, politica e giuridica, si affiancano a psicologia, logica ed etica, nella ricerca di una spiegazione unitaria della ragion d'essere dell'esistenza dell'uomo. Quindi, in queste lezioni, ci soffermeremo su quel particolare momento del percorso speculativo di Rosmini in cui egli sta per varcare la soglia che lo separa dalla infanzia filosofica. Siamo nel periodo in cui egli, da una parte, esegue un primo bilancio complessivo dell'attività saggistica giovanile, che culmina con la pubblicazione degli opuscoli filosofici, dall'altra, in modo già consapevolmente sistematico, avvia nuove indagini e in particolare concepisce il progetto enciclopedico di una filosofia della politica. Di quest'ultima, come abbiamo accennato, è lecito distinguere una prima parte, detta politica prima, alla cui stesura Rosmini attende dal 1822 al 1826 nella pace operosa e tranquilla di Rovereto. È una seconda fase, o politica seconda, che comincia con il biennio del soggiorno milanese, 1826-1828, durante il quale l'immensa opera politica viene completamente riprogettata. Alla composizione di quest'opera politica, nata per un'improvvisa ispirazione, Rosmini in qualche lettera addirittura accenna a una ispirazione divina, scrive infatti nel 27 a Bellenghi che quest'opera gli è stata ispirata da una divina volontà. Non mi avrei già mai accinto ad un'opera che fin dal primo aspetto mi sarebbe paruta di lunga mano travalicare le mie deboli forze, se una divina ispirazione non mi avesse paruto di sentirci. E Rosmini prosegue confessando di essere stato strappato dagli studi di metafisica per i quali si sentiva maggiormente portato e di essere quasi portato, suo malgrado, alla filosofia della politica. Ecco, quindi alla composizione di quest'opera, come abbiamo visto nata per un'improvvisa ispirazione, il filosofo non aveva dato poca importanza. E come dichiara all'amico Tommaseo, egli se la sentiva giganteggiare tra le mani e se ne atterriva. Dal canto suo, l'amico Tommaseo, solitamente alieno dai complimenti, quando Rosmini gliene aveva disegnato il progetto, l'aveva definita bellissima e capace di rinnovare la faccia del mondo scientifico. Rosmini dunque ha preso nella più seria considerazione la questione della politica, ponendosi in originale sintonia con la riflessione dominante. In quel momento storico, non di meno, quella congerie di paradossi e di provocazioni venute ormai di moda, specialmente negli anni intorno al Congresso di Vienna, sotto il fascino di polemisti brillanti che mettevano in questione tre secoli di cultura moderna, a cui facevano risalire le follie del terrore e gli sconvolgimenti del dispotismo napoleonico, aveva portato un tale sconvolgimento tragico nella mente del giovane filosofo che, come ha scritto Pietro Prini, non gli consentì di placarsi per allora nella tranquillità di un'opera compiuta. Nella migliore temperie culturale dell'età della Restaurazione, il problema centrale da affrontare, ed ecco uno dei primi problemi della politica che si offrono a Rosmini, era considerato quello del significato non contingente ma epocale da dare alla Rivoluzione Francese, dalla risposta da dare alla Rivoluzione Francese. Occorreva rispondere alla sfida che la Rivoluzione Francese aveva lanciato non mediante un mero ritorno al passato, bensì in vista di un consapevole superamento. La tendenza a ricostruire la genesi della Rivoluzione Francese in chiave essenzialmente etico-psicologica si ripropone in tutta la sua unilateralità all'interno della politica roveretana. Per Rosmini, prima che nelle dottrine dei filosofi o nella condanna politica dei monarchi francesi, le radici del suo movimento rivoluzionario debbono essere individuate in quel vuoto dell'animo e di conseguenza in quello stato di insoddisfazione e di inquietudine che è la caratteristica condizione spirituale che si produce in un popolo ogni volta che esso affida a beni effimeri il compito di soddisfare il desiderio infinito. Quel desiderio infinito di cui l'uomo in quanto tale è inevitabilmente portatore. Scrive: il dominio della ricercatezza, della moda e delle smancerie a cui quel popolo è e fu sempre inclinatissimo, aperse negli animi dei francesi un vuoto che non si poteva riempire, una voracità di beni meramente vani ed opinioni che li rese infelici e perciò inquieti e malinconici. E da animi tali uscì la rivoluzione. Perché allora, quando questo vuoto dell'animo è comune nel popolo e cresce all'eccesso, allora è insopportabile e per qualunque modo si vuol mutare. Ma nella stessa politica prima è ben presente anche l'idea di una matrice teorico-filosofica e non puramente pratico-psicologica. Una matrice appunto degli avvenimenti della rivoluzione. È qui che fra i molti interlocutori del pensiero rosminiano comincia ad assumere un ruolo di primaria importanza e di particolare rilievo Rousseau. Quando infatti il roveretano delinea le tipologie delle false concezioni della politica, egli non esita a considerare Rousseau come il prototipo dei politici selvatici. Dopo aver additato lo Smith come il capofila dei politici avari, e l'Helvetius come quello dei politici effeminati. In realtà, a ben vedere, l'errore di Rousseau non è, a rispetto delle altre personalità che abbiamo citato, non è un vero e proprio errore. Infatti, il prototipo dei politici selvatici è il prototipo di quei pensatori che non sono andati fino in fondo, che si sono fermati a metà strada. Quindi è più un errore di incompletezza che un errore vero e proprio. All'origine del decadimento, della corruzione e del disordine sociale è per Rosmini la decadenza della vera filosofia. E questa tendenza al decadimento non si inverte vagheggiando un mero ritorno al passato, ma occorre ricostruire un sistema di solida filosofia che faccia giustizia di tutte le chimeriche dottrine intorno all'origine e la natura dell'umana società e dei principati. Con questo intento Rosmini inizia un attento riesame delle ragioni della politica. Si apprestava così a tracciare gli orientamenti della sua vita di pensatore cattolico, sentendo su di sé tutto il peso della scelta che quel frangente storico richiedeva. Occorreva accingersi alla costruzione di una filosofia della politica che avesse una portata epocale, come epocale era il particolare momento storico. Ciò, per Rosmini, era la storia stessa a richiederlo. Il male della vita politica sembrava ormai al giovane filosofo generale e non era dettato dall'accidente di una piccola mano di sediziosi pensatori, ma dal tempo. Le grandi forme delle società civili gli apparivano minacciate dai fondamenti e prossimi alla distruzione. Quanti vincoli, scrive Rosmini, non furono infranti. Quanti anelli che univano gli uomini non sono stati ridotti, parte dalla frode degli astuti, parte dalla violenza dei popolari, parte dall'ignoranza dei principi. Grande dunque l'importanza di adoperare più che in qualunque altro tempo la saggezza politica. Era ben chiara a Rosmini la percezione della gravità della situazione. A suo parere occorreva intervenire tempestivamente e in modo radicale. Il politico ai nostri tempi debbe adoperare alcuni rimedi estremi, perché estremi sono i mali. E ancora, tutte debbono essere rivolte le politiche viste a salvare la società dall'esterminio. A questo scopo si deve sacrificare ogni altro, si deve sopportar tutto perché si riesca in questo. Non si ottiene questo con mezzi piccoli, ci vogliono mezzi grandi, perché grande è il male. Come si è potuto comprendere, almeno dai toni, quella di Rosmini non è un'analisi distaccata della situazione storica. Come ci ha ricordato Bozzetti, in quegli anni questo magnifico e tremendo travaglio della politica fu l'elemento tragico della storia intima di Rosmini. Il suo acuto interesse per la storia e una spiccata sensibilità per le questioni sociali lo spinsero ben presto in un territorio non circoscrivibile dalla politica. Le disuguaglianze fra gli uomini, che già furono il tormento di Rousseau, condussero Rosmini allo studio della provvidenza e delle sue leggi. Sono questi gli anni in cui l'idea della costruzione di una teodicea si affaccia nella sua mente. E non è un caso. Gli studi di politica, scriveva Solari, ponevano necessariamente il Rosmini di fronte al problema del male, della sua origine, della sua distribuzione secondo giustizia. Se infatti la politica cade sotto il dominio del soggetto, dell'eudemonologico, se essa doveva perciò porsi come organizzazione di interessi e di forza, sorgeva spontaneo il dubbio che politica è male, è ingiustizia e non può esistere senza l'infelicità dei buoni, senza oppressione degli innocenti. Ritornava, continua Solari, l'antico problema del rapporto fra felicità e virtù, della giustizia perseguitata, della ingiustizia trionfante e fortunata. Effettivamente, seguendo l'indicazione di Piovani, potremmo definire quella che Rosmini comincia ad elaborare in quegli anni una teodicea sociale. Tuttavia, se da una parte l'esigenza da cui nasce il problema del male in Rosmini è politica, dall'altra occorre riconoscere che una tale esigenza non si risolve nella politica. Un conto è infatti ammettere che l'interrogativo sul male nasca da una preoccupazione di natura politica, un altro è pretendere di risolvere sul piano dell'ingegneria sociale un problema che, meglio considerato, sembra chiamare in causa, come ha scritto Gomarasca, tutte le potenze dell'universo.